la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti apriamo la puntata di oggi di Newsline con voi fino alle 9.30 sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Prima del meteo e degli aggiornamenti sulle previsioni meteorologiche diamo uno sguardo ad una notizia che è arrivata pochi minuti fa da agenzia. La Polizia di Stato di Milano ha eseguito in tutta Italia perquisizioni delegate dalla Procura dei minorenni e da quella del Tribunale ordinario nell'ambito di un'indagine contro l'incitamento alla violenza per motivi razziali. Le persone perquisite, 10 minorenni e 2 maggiorenni, sono tutte indagate per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sequestrate repliche di armi lunghe, pistole anche prive di tappo rosso, mazze, tirapugni, coltelli, un macete, diverse bandiere e simboli riferibili al nazifascismo e al suprematismo. Ci sono dei particolari che ci indicano come gli indagati siano residenti in diverse città d'Italia e l'attività è stata portata a termine con la collaborazione della Digos, anche della Questura fiorentina. Ulteriori informazioni e aggiornamenti nel corso dei nostri prossimi spazi informativi e presumibilmente anche nei GR di Popolare Network, ma diamo ordine alla nostra scaletta con Valerio Capecchi dall'AMMA quest'oggi per il meteo.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che la situazione è abbastanza perturbata, perché una perturbazione appunto da ovest arriva sulla regione, ha interessato già ieri la Liguria con delle piogge intense, oggi arriverà sul litorale specialmente già dalla mattina con delle piogge, dei locali temporali che saranno però più diffusi tra il pomeriggio e la sera, sempre sulla costa e sul nord-ovest, poi appunto in serata e prima parte da notte anche sulle zone interne. Scirocco moderato anche sul litorale, mentre debole sarà nell'interno, con mari mossi e temperature che sono comunque abbastanza alte, anche oltre i 20 gradi. Insomma, lo scirocco porta aria calda dal sud, mentre domani il tempo sarà più variabile, con delle piogge residue specialmente la mattina e venti dal nord, temperature in leggera diminuzione.
Grazie per il momento, grazie all'AMMA, che risentiremo domani, giornata di venerdì, dunque con uno sguardo anche maggiormente dettagliato sul fine settimana e sulla prospettiva per la settimana che verrà. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
Il Centro Pecci di Prato presenta Centro Pecci Piano Festival. 3 concerti al pianoforte all'interno delle sale di Eccentrica, le collezioni del Centro Pecci. Il progetto, curato da Giovanni Nesi e Edoardo Turbil, mette in dialogo arte e musica e vedrà protagonisti Maurizio Baglini il 27 ottobre, Andrea Bacchetti il 17 novembre e Sandro De Palma il 1 dicembre. Orario dei concerti ore 11. Info e programma completo centropecci.it.
Rockontest 2024, al via le serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre, seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito, con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rockontest e supporta il tuo progetto preferito su Rockontest.it.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor B&C Speakers e Mita Academy. Festival della Transizione Ecologica 2024. 4 giorni per comprendere l'impatto dei cambiamenti sulla nostra vita quotidiana. Cinema, escursioni, laboratori per ragazzi e conferenze con ospiti di importanza nazionale. Dal cibo all'energia, dalla mobilità alla parità di genere. Vieni a scoprire come la transizione può aiutarci a vivere meglio. Dal 17 al 20 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park.
Evento in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Controradio.
Andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali, dal nostro sito controradio.it. In home page trovate la notizia aggiornata in tempo reale ieri sera, quando è arrivata la sentenza di ergastolo per Gianluca Polseng per l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, di cui era paziente e che lui aggredì davanti al reparto il 21 aprile 2023 causandone la morte. Confessa in aula l'omicidio Capovani, ergastolo a Seung, le accuse deliranti contro la psichiatra. Poi la sentenza, fotonotizia dal Corriere, che apre con una guerra tra bande a scuola, panico a Leonardo da Vinci, tredicenne risponde a uno sparo a salve sfoderando un'ascia. Due gruppi di ragazzi si affrontano fuori dall'istituto tecnico prima della campanella. I docenti dicono un episodio che non stupisce. Un ragazzo tredicenne si è presentato a scuola con un'ascia. Tutto era cominciato fuori, prima della campanella, quando due gruppi di giovani si sono affrontati. Il tredicenne avrebbe sfoderato l'ascia dopo che un coetaneo avrebbe sparato in aria con una pistola a salve. Dalla Repubblica, le password di 21 PM fiorentini rubate dall'hacker arrestato. Carmelo Miano aveva l'accesso alla posta elettronica della quasi totalità dei magistrati della procura, le credenziali delle toghe sarebbero state sottratte tra il 2021 e il 2024 a Napoli, l'udienza del riesame. Fuori dalla scuola armato di ascia, la Nazione di Firenze che apre con la fotonotizia di Cataleia, nessuna traccia, pronta la superperizia sul peluche della piccola Cata scomparsa a giugno 2022. Vi anticipiamo che fra i prossimi podcast di Cos'è successo in onda nel fine settimana a cura di Raffaele Palumbo su Controradio cercheremo davvero di riassumere la vicenda, dare aggiornamenti e tornare a vivere quella che è una scomparsa che ancora non trova soluzione. In una città come Firenze manca all'appello ancora una bimba. Sembra uno scenario incredibile, eppure appunto dicevamo dal giugno 2022 è la realtà. Di taglio alto, area UNESCO stretta del comune, nuove regole per 40 strade, più artigianato e negozi storici, lo avevamo anticipato e ieri è stato annunciato il piano che era già stato approvato dalla giunta, è stato presentato dall'assessore comunale allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini. Sandra Salvato lo ha intervistato.
Un piano importante che si pone come l'obiettivo quello di tutelare le nostre botteghe, i negozi di vicinato, che sono un elemento importante per la vivibilità dei nostri quartieri, ma anche incontro alle esigenze della residenza. Fondamentale quindi favorire e incentivare la diversificazione economica nelle nostre strade. E oggi presentiamo un piano che al suo interno vede tre misure. Siamo la prima città in Italia a porre limitazioni alle attività di somministrazione fuori dall'area UNESCO e poi andiamo a individuare ulteriori quasi 40 strade in area UNESCO su cui poniamo delle tutele rafforzate. Una ventina di strade in cui andiamo a specificare le categorie che potranno aprire, saranno solo alcuni tipi di categorie come antiquari, artigianato, banche, librerie, ed altre strade in cui invece abbiamo ravvisato una saturazione dal punto di vista delle attività di somministrazione alimentare e quindi poniamo un limite e non vi potranno essere aperte né trasferite nuove attività. Le prime tre strade che abbiamo individuato insieme ai presidenti di quartiere, insieme all'associazione di categoria, via Gioberti, via Pisana e via Senese, ci siamo dati intanto per il provvedimento un periodo sperimentale di 2 anni, ma poi l'obiettivo è quello di continuare questo monitoraggio ed eventualmente aggiungere altre strade qualora ve ne fosse bisogno. Lo stesso metodo di lavoro abbiamo impostato per questo tipo di iniziativa, quindi la concertazione e il confronto sarà portato avanti anche per discutere della ZTL. Con loro il confronto è quotidiano, è sicuramente uno dei temi che dobbiamo affrontare e lo faremo insieme.
Stone, Charlie Claw, no
Leggiamo un messaggio arrivato al 342-8104-111. Potete parlare anche della faccenda salmonellosi nelle mense di alcune scuole? Ho l'impressione che si voglia archiviare troppo velocemente, ci scrive Marco. Sì, assolutamente Marco, ci torneremo, perché la cosa dai casi della Piana Fiorentina, quando furono appunto coinvolte alcune scuole di alcuni dei comuni gestiti da Qualità e Servizi, si è poi diffusa. L'intossicazione, ha affermato l'assessore regionale alla salute Bezzini, è stata ricondotta a un campione di farro con pesto e pomodorini distribuito nelle mense scolastiche gestite da Qualità e Servizi il 24 settembre scorso. Il totale dei casi di salmonellosi nelle mense scolastiche dell'area fiorentina è stato di 224 casi, di cui due adulti risultanti fruitori della mensa. Al nido sono stati 61 casi, per la scuola materna 51, per l'elementare 106, insomma si parla di un numero importante. Il punto è stato fatto da Bezzini rispondendo nei giorni scorsi in consiglio regionale a un'interrogazione del portavoce dell'opposizione Landi. I casi che hanno fatto accesso al pronto soccorso, ha aggiunto Bezzini, sono stati ben 93, insomma un numero importante che ci fa dire di tornare sicuramente sul tema. La notizia intanto, con i contenuti di quanto riferito dall'assessore regionale alla sanità, sono contenuti in un articolo sulla nostra homepage controradio.it. Vi abbiamo anticipato che volevamo raccontare e dare anche aggiornamenti rispetto al caso di furto e vandalismo alle Boschi. Siamo in collegamento con Lorenzo Giudici, direttore generale del Centro Storico Le Boschi. Ben trovato, buongiorno Lorenzo.
Buongiorno, sono solo consigliere. Però.
Solo consigliere. Defalchiamo il titolo, ma insomma sempre parte di questo grande mondo che è Le Boschi, che davvero dalla notizia di cronaca è passato, come sempre, nella vostra cifra stilistica, diciamo, al racconto di una grande marea di solidarietà. Perché tra la notte di lunedì e martedì, purtroppo, avete segnalato come ci sia stato un episodio di danneggiamento di locali e furto di alcune strumentazioni, tra cui computer, e avevate attivato subito una raccolta, un appello insomma alla donazione, che nell'arco di poche ore ha visto davvero un grande sostegno.
Sì, ne siamo stati felici, molto più felici di quanto siamo stati tristi e colpiti dal furto, nel senso che è stato bellissimo, perché da tutta Italia, ma da tutto il mondo e molto da Firenze, sono arrivati messaggi, piccolissime donazioni, grandi donazioni, quindi insomma siamo quasi rientrati dei danni subiti, e questo è stato molto bello.
Questo diciamo è avvenuto in poche ore, perché la notizia si è diffusa soprattutto nella giornata di ieri. Non era un caso isolato, nel senso che altri episodi si sono verificati in una struttura molto anche grande e anche suscettibile, come tutti gli impianti sportivi, a casi di questo tipo. I danni però erano stati più rilevanti, ma diciamo il senso non è stato tanto il racconto di questo caso di cronaca, che senz'altro vi ha messo in difficoltà, però è l'occasione anche per ricordare quanto viene fatto in questa sede, che è di proprietà comunale, gli impianti sportivi della Trave in via De Vespucci, ma gestita tramite un accordo con WISP dal centro, appunto dalla società di calcio Le Boschi. Davvero una realtà importante in termini proprio di condivisione di una progettualità non solo sportiva.
Sì, ti ringrazio per le parole, sottoscrivo tutto. Allora, gli impianti sportivi sono una risorsa fondamentale di un territorio, perché sono uno dei luoghi di prossimità dove si incontrano il maggior numero di famiglie, no? Insieme alla scuola. È un'agenzia formativa, perché dopo la famiglia e la scuola calcio ha centinaia di migliaia di bambini e bambine ogni anno. Quindi sono luoghi fondamentali. La Trave è un posto stupendo, di proprietà comunale, gestito da WISP, con una progettualità che dura da tanti anni, è un lavoro di qualità. Noi abbiamo attivato questa partnership per portare il nostro valore aggiunto sull'impianto. Io, se mi permetti, vorrei fare una piccola riflessione a partire da questo episodio.
Certo, assolutamente.
Perché purtroppo non si può circa fare niente, rispetto a eventi di questo tipo, no? Sono negli impianti sportivi quasi fisiologici, nel senso che sono posti che poi la notte sono chiaramente vuoti e che sono grandi, insomma sono difficilmente controllabili. Allora qui la questione non è mettere in sicurezza il territorio, perché è praticamente impossibile. Qui il problema secondo noi è più ampio e ha a che fare con la sostenibilità dell'attività sociale, cioè in questo caso in un impianto sportivo. Il nostro è un caso che per fortuna si è rivelato virtuoso, cioè il riconoscimento di un ruolo sociale sul territorio e anche di una simpatia fuori dal territorio ha permesso di attivare un circuito di solidarietà che sostanzialmente ha minimizzato il danno. Ecco, io inviterei, cioè invito da tempo, noi invitiamo da tempo le istituzioni a trasformare qualcosa nella visione degli impianti sportivi, perché se l'impianto sportivo è solo usato per fare sport, non sfrutta appieno le potenzialità di radicamento sul territorio che un impianto sportivo può permettere. Fare sport è fondamentale, un impianto sportivo è decisivo, ma per le caratteristiche di un impianto sportivo si può fare molto di più, e già in sede di bando gli impianti sportivi devono essere valorizzati rispetto alle competenze che le associazioni, gli enti o le società sportive riescono a attivarci sopra. Vi spiego, un impianto sportivo è un luogo dove si fa sport, ma nello stesso tempo ci si può fare educazione, formazione ad altissimo livello, ci si può occupare di salute, ci si può occupare di solidarietà, ci si può
in qualche modo
di...
deve diventare l'obiettivo un collettore, no, di socialità, di comunità, che attivi poi tutta una serie anche di servizi, di sostegni, di rete,
sì,
certo,
sì.
Ecco, da questo punto di vista nel percorso, no, di assegnazione, di gestione, c'era anche un impegno da parte dell'amministrazione comunale in alcuni interventi e poi anche l'obiettivo di farne uno stadio, diciamo, socialmente sostenibile. A che punto siamo?
Allora, noi abbiamo avuto un'interlocuzione grazie a WISP fantastica con l'assessore allo sport precedente Cosimo Cuccione, che ha attivato una serie di lavori sull'impianto, di cui l'impianto necessitava assolutamente. Siamo in attesa della costruzione delle tribune, credo che arriveranno per fine Natale sostanzialmente, insomma sono i mesi in cui sta iniziando il cantiere. C'è un'opera di manutenzione ordinaria e qualche volta straordinaria che WISP e Centro Storico Le Boschi fanno. Il comune sta rimettendo anche a posto alcuni spogliatoi, quindi va bene, c'è tantissimo ancora da fare su quell'impianto, tantissimo. Non abbiamo ancora avuto il piacere di prendere contatto con il nuovo assessore allo sport Perini, che però ha avuto un parto, insomma, quindi stiamo aspettando di incontrarla. Ci piacerebbe a breve incontrare il comune per parlare di mobilità sostenibile, per come arrivare all'impianto senza dover usare per ogni famiglia una macchina, perché è brutto, cioè anzi è poco coerente con certo, lo sport. E da questo punto di vista abbiamo aperto anche un tavolo con AT, quindi azienda di trasporti. Quindi insomma vorremmo andare avanti in questa cosa, e è interessante secondo me un discorso che già il presidente di WISP Marco Ceccantini ha attivato da anni, bisogna parlarne con l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, perché il campo di fatto è alle cascine e può essere molto importante per la tutela e la sicurezza del parco e dei cittadini che lo frequentano, nel senso che attivare delle reti di socialità, incentivare delle reti di socialità su quel territorio può avere una funzione che può essere molto più importante di mille telecamere o di altri dispositivi di sicurezza. Quindi secondo noi è anche molto interessante capire in che modo è possibile valorizzare l'impianto della trave all'interno della rete delle persone che frequentano il parco delle cascine, che come sappiamo è un luogo, insomma, controverso, perché
Certo, scenario, ipotesi e prospettiva che condividiamo totalmente, seguiremo e cercheremo anche di chiedere allo stesso Giorgio, insomma, come si può inquadrare tutto questo. E nel frattempo però vi chiedo, perché arrivano tanti messaggi di sostegno ancora al centro Le Boschi, al centro storico Le Boschi, se è ancora attiva la raccolta fondi o comunque la manifestazione di solidarietà tramite il PayPal e sulla vostra pagina Facebook, insomma c'è tutto l'indirizzo per esteso.
È ancora attiva, noi appena rientriamo dei danni che sono di svariate migliaia di euro lo comunicheremo. Sì, è ancora attiva, sta andando benissimo, però è ancora attiva.
Grazie a Lorenzo Giudici, grazie al Centro Storico Le Boschi, a presto, e anche tutto il nostro sostegno, la nostra solidarietà. Buona giornata. Minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network, ma vi anticipo che ci risiamo contro Radio in Esterna subito dopo il GR. Sicurezza nei cantieri, Via Mariti non insegna, parte seconda. Al piano più alto di un ponteggio in via Panciatichi c'è un operaio che manovra un elemento in cemento armato issato da una non ha né maglietta né casco protettivo. Tutto questo avviene al cantiere dell'ex Agenzia delle Entrate, dove viene realizzato, manco a dirlo, un nuovo studentato privato. Dopo gli esposti che vi abbiamo raccontato in diretta dai cantieri di Viale Belfiore e dell'ex teatro comunale con Raffaele Palumbo e Salviamo Firenze, ebbene un terzo esposto è stato presentato proprio nelle scorse ore. Ne parleremo in diretta da Via Panciatichi. Operaio senza casco nel cantiere di Via Panciatichi, anche il titolo dalle pagine interne di Repubblica di oggi, notizia che già trovate sul nostro sito con i contenuti dell'esposto, le informazioni di un qualcosa che davvero non ha a che fare solamente con la burocrazia, ha a che fare con le vite umane. Ci ricordiamo tutti quello che è successo, le 5 vite che si sono spente nel cantiere di Via Mariti. Ebbene, 8 mesi dopo siamo ancora a parlare di sicurezza nei cantieri a Firenze, con segnalazioni contenute poi in esposti presentati all'ASL, presentati agli organi competenti, alla procura, al comune, che fanno tornare in primo piano la questione delle situazioni di sicurezza nei cantieri, soprattutto privati. Allora, tutto questo dopo il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
Buongiorno, le notizie delle 8.30.
La guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro depositi di armi degli Houthi in Yemen, utilizzando per la prima volta anche i bombardieri stealth B-2 ad essere colpiti 5 depositi sotterranei. Nella notte Israele ha condotto un raid sulla città siriana di Latakia, all'obiettivo un deposito di armi. Riferiscono i media siriani che parlano di diversi incendi in corso nella principale città portuale del paese. Non si fermano gli attacchi su Gaza e sul Libano. Ieri sera un carro armato israeliano ha colpito una torre di guardia della missione UNIFIL. Non ci sono stati feriti, hanno dichiarato i vertici della missione ONU, condannando l'ennesimo attacco da parte di Israele.
A Bruxelles oggi si riuniranno il Consiglio europeo, un vertice in formato più ristretto sull'immigrazione, convocato da Italia, Danimarca e Paesi Bassi, per promuovere una linea ancora più dura di quella attuale. Il governo Meloni propone come modello l'operazione Albania, citata come possibile esempio da replicare dalla Presidente della Commissione europea, von der Leyen. Ieri il piano italiano ha portato all'arrivo nello Stato balcanico dei primi 16 migranti, ma 4 sono stati rimessi in mare per essere portati nel nostro paese, 2 per ragioni di salute e 2 perché si sono dichiarati minorenni.
Oggi si riunisce il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ed è atteso un nuovo taglio dei tassi di interesse. Dopo i 2 decisi a giugno e settembre, prevista una riduzione dello 0,25%, a cui a dicembre dovrebbe aggiungersi un'altra della stessa portata. I mutui e i prestiti in generale quindi costeranno meno, dopo gli anni segnati da una serie di aumenti approvati dalla BCE con l'obiettivo dichiarato di contrastare l'inflazione.
A 2 giorni dalla riaccensione di un altoforno dell'ex Ilva, celebrata dal ministro delle imprese Urso, la magistratura ha ordinato un nuovo sequestro degli impianti dell'area a caldo delle acciaierie di Taranto. La giudice per le indagini preliminari, Ida Iura, parla di utilizzo criminale dello stabilimento a fini di profitto, in spregio persino agli accordi presi per ridurre l'impatto mortale delle lavorazioni. Il tema è l'inquinamento causato dalla fabbrica, in cui comunque le attività dovrebbero continuare allo stesso modo, nonostante il sequestro, per via dei diversi decreti salva Ilva che sono stati approvati.
La Polizia di Stato di Milano ha eseguito in tutta Italia perquisizioni nell'ambito di un'indagine contro l'incitamento alla violenza per motivi razziali. Le persone perquisiti, 10 minorenni e 2 maggiorenni, sono tutte indagate per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sequestrate repliche di armi lunghe, pistole, mazze, tirapugni, coltelli, un macete, diverse bandiere e simboli riferibili al nazifascismo e al suprematismo.
A Lisbona un master universitario sul razzismo e xenofobia è stato cancellato dopo polemiche legate al fatto che il personale docente era interamente bianco e al titolo di uno dei seminari previsti. Il razzismo esiste davvero? La direttrice si è giustificata dicendo che il programma iniziale era cambiato a causa soprattutto dell'indisponibilità di alcuni professori a partecipare e ha ammesso che alla fine il programma stesso non rispettava più i principi di diversità e inclusione. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili per incidente, 1 chilometro di coda tra l'Astra Assinia e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Per traffico intenso, rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, code all'altezza di Impruneta Greve Inchianti in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle, code per traffico intenso all'altezza di Taverne d'Ardia in direzione Siena. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Sabato e domenica Passage, Paysage di Camilla Monga e Federica Furlani. Danza e musica si uniscono in un rapporto di reciproca amplificazione, creando un immaginario in costante evoluzione, come in un gioco di specchi si riflettono, cambiando prospettiva e senso. Edil Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info @scuolaedile.fi.it.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 19 ottobre alle 21 Non mi serve niente. La storica compagnia del Teatro Libero di Palermo esplora, attraverso Marx, l'alienazione moderna e i costi umani della crescente diseguaglianza economica.
Controradio.
Shop. Sat behind the counter in a bright gold top. And every time she looks at me, my heart just stops. I'm in love with the girl from the record shop. I've been in every day, but it's so much final. Don't even know my own timetable. Something in the smile makes me so unstable. Oh yeah, I'm in love. Record shop. She's been playing the Supremes and the Four Tops. She still says her favorite record is Everything Sucks. I'm in love with the girl from the record shop.
Otto e 40 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per andare in esterna sicurezza nei cantieri. Via Mariti non insegna parte seconda, abbiamo anticipato. Dopo le gravi anomalie di rispetto della sicurezza sul lavoro ai cantieri del Social Hub di Viale Belfiore, al cantiere dell'ex teatro comunale di Corso Italia, denunciate dal Comitato Salviamo Firenze e contenute in un doppio esposto in procura al Comune, all'ASL, c'è un nuovo capitolo, un nuovo esposto per un altro grande cantiere privato davanti al quale si trova Massimo Torelli, promotore del referendum Salviamo Firenze. Ben trovato, buongiorno Massimo.
Buongiorno a tutte e tutti.
Via Panciatichi, ex Agenzia delle Entrate, realizzazione di un nuovo studentato. Confermi?
Sì, confermo, lo denunciamo, anche voi ci seguiste nell'agosto del 2023, lì c'era l'Agenzia delle Entrate. Un imprenditore ha rilevato il cantiere dell'Agenzia delle Entrate e ha cominciato a costruire uno studentato, perché le norme del Comune di Firenze prevedono che dove c'era un direzionale pubblico puoi fare un direzionale privato, e per le regole del Comune di Firenze ci puoi fare uffici laboratori, centri studi, non laboratori, centri studi, ma ci puoi fare anche studentato. Quindi stanno costruendo un bello studentato e c'è un rendering sulla strada.
Scorsa settimana eravamo in diretta appunto da Viale Belfiore e dall'ex teatro comunale con voi, con te e con Raffaele Palumbo, e esponevamo i contenuti degli esposti in termini di carenza di situazioni di sicurezza che avevate riscontrato. Da allora sono arrivate, vi sono arrivate tantissime segnalazioni, una di queste proprio riguardante l'immobile in via Panciatichi, situazione presa in carico dall'ex consigliere 5 Stelle, architetto esperto in sicurezza sui cantieri Roberto De Blasi, anche lui in collegamento da via Panciatichi. Ben trovato, buongiorno De Blasi.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Lei di fatto è stato il fautore, diciamo, dell'esposto anche in termini di raccolta di materiali e di esposizione. Quali sono le mancanze che voi segnalate?
Ah, guarda, io per caso lunedì mattina ho avuto modo di apprezzare, di osservare le caratteristiche di questo cantiere, lo stato dei lavori, ma anche le condizioni di sicurezza in cui gli operatori sono chiamati a dover lavorare, ecco, e principalmente mi è saltato all'occhio la carenza dei requisiti minimi essenziali di sicurezza che riguardano appunto le impalcature e i ponteggi, perché ho notato delle persone lavorare in quota senza, al di là della gravissima omissione della dotazione dei disposizioni di protezione individuale che possono essere riconducibili al caschetto, ma addirittura un operaio era a torso nudo, senza maglietta, e operava con dei carichi sospesi, con degli elementi in cemento armato molto pesanti che venivano estratti da una gru su un ponteggio che, ripeto, non aveva le reti di protezione, le mantovane erano parziali, mancavano in alcuni elementi le tavole battipiede. Sono tutti elementi molto elementari che anche dal punto di vista economico non incidono sulla spesa, ma in maniera determinante, ma devono essere comunque misure intraprese per poter limitare al minimo i rischi e la possibilità che qualcuno si possa far male. Ecco, e questa cosa mi ha subito interessato. Ho chiamato Massimo immediatamente quella mattina perché sapevo, avevo sentito parlare appunto delle sue denunce che hanno riguardato altri cantieri importanti in città, e io credo che questo sia il dovere civico di ogni cittadino, al di là della preparazione professionale che uno possa avere, di denunciare proprio in virtù di quanto in realtà soltanto pochissimi mesi fa la tragedia ha caratterizzato la nostra città, che appunto riguarda i cantieri di Via Mariti. Non si può sempre arrivare a posteriori e denunciare e dire si poteva fare meglio. La questione della sicurezza e degli oneri della sicurezza sono sì delle spese, ma devono essere la priorità nella gestione dell'attività di cantiere. Io lo faccio per lavoro, lo faccio di professione, faccio continue ispezioni nei cantieri che controllo per conto dell'azienda per cui lavoro, e credo che comunque questo debba essere fatto in ogni contesto, ecco, non soltanto nei cantieri che sono visibili, ma le autorità devono essere in qualche modo dotate di personale altamente qualificato e di strumenti per poter controllare e sanzionare laddove queste violazioni vengono riscontrate. Lo prevede la norma. Noi abbiamo una legge, il testo unico, l'81 del 2008, ce lo indica tutta Europa, le norme e le prescrizioni ci sono, esistono, devono essere fatte rispettare.
Possiamo chiederle, dalla sua esperienza proprio tecnica, non politica, ma proprio di esperto in sicurezza sui cantieri, quanto è diffusa davvero una dinamica del genere che, come dice lei, non inciderebbe sui costi ma sulle vite sicuramente?
Sulle vite e sugli infortuni, no? Voglio anche, non ultimo, quello accaduto a Roma due giorni fa, che una persona, insomma un operaio, è precipitato da un vano scale da un vano corsa dell'ascensore, quindi scusa. Incidono. Allora, quando si predispone un appalto, il professionista incaricato, qualsiasi opera, qualsiasi tipologia di appalto, sia se siamo in ambito pubblico o privato, prevede un'ipotesi di spesa. Un'ipotesi di spesa che poi viene sottoposta con un capitolato, insomma con un computo metrico estimativo, viene sottoposta alle imprese in sede di gara o in sede d'offerta per poter formulare appunto un'offerta per l'esecuzione di queste lavorazioni, di queste opere. Sistematicamente, non spesso, ma sistematicamente, le imprese che partecipano a dover formulare questa offerta formulano delle offerte a ribasso e in maniera anche molto decisa. Questo perché? Perché spesso queste imprese non hanno la capacità diciamo di lavoro di poter gestire l'interezza dell'appalto e ricorrono al subappalto per gestire certe lavorazioni anche di entità importante. Ecco, in questo contesto, quando si utilizza il subappalto, e il subappalto a cascata è vietato dalla norma, ma diciamo la committenza può subappaltare più volte a più imprese, anzi questo correggo, non più volte, a più imprese lavorazioni diverse, questo genera un ribasso di costi. Alla fine l'appalto si riduce alla realizzazione dello stesso da parte magari di lavoratori autonomi o comunque di persone, di imprese che non hanno la capacità per poter gestire la totalità dell'appalto. Spetta in quel contesto al professionista incaricato, quindi al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che è quel professionista che poi scrive le regole e dà le disposizioni per rispettare i requisiti di sicurezza, spetta a quella figura coordinare e far funzionare nel miglior modo possibile sotto il punto di vista della sicurezza l'andamento dei lavori. Se questo professionista si impegna e in maniera dedita visita il cantiere sistematicamente e frequentemente, dà le disposizioni e allontana dal cantiere magari quelle figure professionali, quei protagonisti che violano queste disposizioni, questo deve essere considerato la buona norma, la buona pratica di gestione di cantiere. Se le ispezioni non vengono fatte, o peggio, se vengono fatte e le disposizioni o provvedimenti non vengono presi nei confronti di quelle figure professionali che non rispettano le regole, è chiaro e evidente che il rischio di infortunio aumenta in maniera esponenziale. Ecco, questo è sostanzialmente la dinamica dei cantieri che riguardano purtroppo non soltanto la nostra città, ma io credo che riguardino più o meno tutti i territori. E dove non c'è vigilanza, dove non c'è controllo, spesso le maestranze sono libere di poter gestire in maniera più veloce, ma anche sottoponendosi a gravi rischi di infortunio le lavorazioni. Questo non deve accadere.
Massimo Torelli, salviamo Firenze, perché lo abbiamo intitolato Via Mariti non insegna parte seconda? Perché insomma, dove sono i controlli, le azioni promesse dopo Via Mariti? C'è una reiterazione di situazioni, peraltro come sottolineate anche nel comunicato, nell'esposto, che sono ben visibili a migliaia di persone.
Ben visibili, perché questo cantiere molti di noi ci passano normalmente, ci sono passati, e proprio in fondo a Via Panciati, prima del sottopassaggio che porta verso la strettoia di Piazza Dalmazia, dove c'è l'uscita del Liti, dove c'è l'ingresso alla stazione di Rifredi, dove c'è vari bar dove passano centinaia di persone. Allora, la domanda che uno si fa, me l'ho già fatta, l'avevo già detta qui per radio quando si era in Viale Belfiore: quante macchine dei vigili o della ASL passano lì ogni giorno? Quanti si fermano in quel tratto, anche solo all'uscita della scuola? Come è possibile? Qui si sta parlando di una seconda torre costruita, poi dopo va costruita, ma ci saranno tanti altri mesi di lavoro in quel cantiere, che nessuno, anche soltanto prendendo il caffè, abbia detto quello che mi ha detto Roberto lunedì al telefono. È da 20 anni che non vedevo una cosa simile.
Ecco, ieri depositato l'esposto, nel caso precedente, nell'arco di 24 ore qualcosa si è mosso, speriamo che avvenga lo stesso, anche se è una magra consolazione, perché non è che si può fare il can da guardia rispetto a dinamiche.
Diciamo così, no, io, a me ha colpito, perché ci sono passato ieri nel primo pomeriggio, e ieri mattina è stato depositato l'esposto, e ieri pomeriggio... su questa torre, sempre operai senza alcuna protezione, erano lì a piazzare il cartello della ditta sul tetto di questa torre con insieme una bandiera italiana, una bandiera albanese. Cioè, diciamo così, a ieri pomeriggio sembravano assolutamente rilassati, ma la cosa non è il tema quanti altri cantieri ci sono operai rilassati, c'è un senso che in questa città, se in un posto in cui si presume di fare un'azione non corretta, addirittura ci si mette a mettere le bandiere, vuol dire che c'è un senso di tranquillità della mancanza dei controlli.
Fatemi concludere con un messaggio che ci è arrivato, una testimonianza al nostro numero WhatsApp. Faccio l'operatore su Fune. Ogni giorno indossiamo casco, imbraco e relativi dispositivi di sicurezza. Controlliamo il materiale ogni volta, ma il personale che lavora nei cantieri non è in grado di gestire la sicurezza, né per il livello di conoscenza, né per la qualità del lavoro, né per la paga oraria. De Blasi.
Ma è proprio questo il punto, cercavo di dirlo prima. Laddove c'è e si verifica la necessità di eseguire un'opera a ribasso rispetto ai costi stimati da un professionista, è chiaro e evidente che si va a fare economia su che cosa? Su quella forza lavoro che magari non si è sottoposta ai corsi di formazione, perché questi sono un costo, a quella forza lavoro che non è in grado di verificare dispositivi di sicurezza o peggio ancora non li ha a disposizione, e questo evidentemente è un risparmio anche a questo. Questo cosa voglio dire? Voglio dire che tutto ciò, tutti questi risparmi che sono in campo alla stazione appaltante, sono a discapito di poi chi realizza in realtà l'opera, e sono quelle persone, quelle realtà che in realtà diciamo si sottopongono a quei rischi che la norma, ripeto, nazionale è assolutamente stringente sotto questo punto di vista, impone di non doversi sottoporre. Quindi qui deve veramente in qualche modo intervenire le autorità preposte, ma chiunque. Guardate, io l'ho fatto da semplice cittadino esperto e ho messo a disposizione la mia professionalità, però come diceva Massimo, evidentemente tutte le forze dell'ordine che sono chiamate a dover in qualche modo vigilare, non dico realizzare vere e proprie ispezioni, ma fare veramente caso alle realtà che circondano la nostra città nei termini dei cantieri edilizi e intervenire anche con delle segnalazioni, se non sono preposte a intervenire in prima persona, anche con delle semplici segnalazioni rivolte alle autorità preposte, in modo tale che possano intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza di lavoro nei cantieri edili delle persone, degli operai che sono impegnate in queste dinamiche.
8:53 minuti, speriamo di non dover aprire il terzo capitolo di Via Mariti non insegna, anche se insomma prevediamo scenari di questo tipo.
Non c'è due senza tre, e a volte quattro viene da sei. Noi siamo sommersi di segnalazioni.
Ci riaggiorniamo allora, ci riaggiorniamo. Massimo Torelli, Salviamo Firenze, Roberto De Blasi, architetto da Via Panciatichi, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Non lasciamo tempo in mezzo, perché il tema è lo stesso, l'analisi che stiamo portando avanti ha coinvolto anche nelle scorse ore padre Bernardo Gianni, l'abate di San Miniato, orrori inqualificabili per cui saremo impietosamente giudicati dalle generazioni future. Questo il commento, la sua valutazione anche attraverso i social, scagliandosi contro il mega hotel nell'area ex Fiat di Viale Belfiore, contro il complesso di oltre 150 appartamenti nell'area dell'ex teatro comunale di Corso Italia. Padre Bernardo è intervenuto dopo la nostra diretta della scorsa settimana dai cantieri, accompagnata poi dal video di TIF, il nostro canale video su Instagram e TikTok, in cui venivano illustrati i contenuti degli esposti di Salviamo Firenze. Allora sentiamo padre Bernardo intervistato da Domenico Guarino.
Nel contesto di una città che mi sembra si permetta troppe sgrammaticature urbanistiche, architettoniche, in una direi decremento insomma di quel livello di bellezza che la cosiddetta capitale dell'umanesimo dovrebbe garantire non solo a se stessa, cioè ai cittadini, alle sue generazioni future, ma diciamo anche al mondo intero, attraverso un'esemplarità che sinceramente questi due mostruosi interventi in Viale Belfiore al posto dell'ex comunale rappresentano, ma non sono gli unici. In realtà, anche guardando lo skyline della nostra città dalla vedetta di San Miniato, ci si accorge che in questi ultimi anni sono spuntate costruzioni che vanno a intaccare, ecco, tutto quello che, grazie al miracolo del piano Detti e di altre diciamo lungimiranti prudenze, si è cercato di evitare, non perché sia la città indisponibile alla novità architettonica, che tuttavia va preservata da operazioni oggettivamente speculative, quindi insomma il marchio e l'impronta di quei due edifici vanno in questa direzione, quindi per rispondere alla domanda, ecco, oltre a una bruttezza oggettiva da un punto di vista architettonico, segnalano ancora una volta la vittoria di una prospettiva di città che premia un certo tipo di turismo, un certo tipo di investimento immobiliare, e quindi in generale un po' la perdita, si direbbe con il linguaggio dello spirito, l'anima della città.
Lei è diciamo, considerato giustamente un punto di riferimento spirituale, no? Questo interesse nei confronti di una materia apparentemente distante come l'urbanistica, come si concilia con la questione pastorale a cui lei è particolarmente attento?
Ma le potrei dire e rispondere con quella bellissima frase che Giorgio Lapira pronunciò inaugurando il quartiere dell'Isolotto, la cita abbastanza spesso. Giorgio Lapira disse che ogni città ha una vocazione, un suo mistero, e diciamo che il compito in realtà di ogni cittadino, io sono non di meno cittadino, in particolare di chi come un monaco è per virgolette votato all'ascolto della vocazione che risuona comunque nel cuore di ogni persona vivente e nel cuore dei luoghi che le persone viventi abitano, è una vocazione che obbliga a intervenire quando la senti distorta da episodi o gesti o speculazioni che tradiscono quello che ci sembra essere il grido che Firenze deve continuare a proporre all'umanità intera, un grido soprattutto in questi tempi di pace, di misura, di armonia e di giustizia, che appunto fanno, credo e spero, bene intendere che la mia non è una nostalgia estetizzante di una Firenze da cartolina, è certamente l'apertura al nuovo, ma ecco, un nuovo di qualità e a beneficio dell'organismo vivente che prima ancora di essere urbs è civitas, è cittadinanza, questo aspetto che ancora una volta ci fa essere comunità vive, quindi come sentirsi estranei dalla tessitura comunitaria a cui anche noi da qui, da San Miniato, sentiamo di esserne parte viva, insomma.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Rock Contest 2024, al via le serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre, seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito, con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su Rock Contest.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Creiamo un futuro di uguaglianza. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre torna l'Oxfam Festival sul tema dell'uguaglianza. 13 incontri, oltre 30 relatori italiani e internazionali, fra cui Tito Boeri, Don Luigi Ciotti, Peter Gomez, Carmen Lassorella, Clara Mattei, Riccardo Staglianò. Dalle 10 alle 20 all'Istituto degli Innocenti e alla libreria Giunti Odeon di Firenze. Giovedì 24 alle 19 al Cinema alla Compagnia, Note e Parole per Gaza. Fuori festival con Giancane, Paolo Benvenu, Antonio De Matteo e tanti altri. Info e programma oxfam.it/festival.
Il Glut ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 19 ottobre, sul palco L'Amante, progetto musicale di Giorgia Pietribiasi. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30. After show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africo.
Ellen Frankenthaler. Dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org. Controradio.
Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 passa banda con Pierluigi Magherz. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready, Steady, Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato!
Che meraviglia!
Minuti, tanti messaggi che stanno arrivando al 342-81-04-111 sulla scia della nostra riflessione rispetto agli esposti che dalla scorsa settimana sono stati presentati da Salviamo Firenze per quanto riguarda la carenza di sicurezza in alcuni grandi cantieri privati sul territorio fiorentino. Buongiorno, Controradio. Sicuramente c'è un problema di tendenza al ribasso dei costi e quindi si risparmia sui lavoratori, ma in Italia c'è anche un problema culturale. Piccoli lavori fatti da ditte individuali, quindi non da dipendenti subappalti a ribasso, senza protezione, lì non c'è nessun capo cattivo che cerca di risparmiare, ma sono gli stessi titolari a cui spesso banalmente fa fatica adottare tutte le disposizioni di sicurezza. Questo è uno degli spaccati che ci viene sollecitato. Un altro, una città che sta perdendo in modo inarrestabile la sua funzione essenziale di vita aggregata dei suoi abitanti, dove le uniche cose che noi sperduti abitanti superstiti troviamo sono student hotel di lusso e pseudo ristoranti da tagliere e spritz. E poi ancora le parole sul nuovo edificio di Viale Belfiore sono da sottoscrivere, la nostra città è in svendita da anni, non è facile arginare queste speculazioni, ma la politica dovrebbe fare di più. E cosa dovrebbe fare la politica anche per quanto riguarda l'enorme sfida della transizione ecologica? Sicuramente sarà uno dei temi a Firenze del Festival della Transizione Ecologica che arriva dal 17 fino al 20 ottobre, terza edizione. Siamo con il coordinatore del festival in collegamento, Marco Catellacci. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, temi importanti, impattanti sulla quotidianità di ognuno, e ognuno di noi può dare il suo contributo, dalle energie rinnovabili alle migrazioni provocate dal cambiamento climatico fino alla questione della carne coltivata, dei nuovi OGM, tanti temi che verranno affrontati in un'articolazione anche molto variegata che si svolgerà al Park delle Cascine, ma non solo.
Sì, infatti iniziamo stasera, che è la prima serata del festival, con la proiezione di un film che si chiama Afrin nel mondo sommerso, che è un film che ha ricevuto un sacco di premi nei vari festival, che è patrocinato da Amnesty, WWF, Legambiente, Greenpeace, Save the Children, quindi un sacco di associazioni. È la storia vera, purtroppo, di una giovane migrante climatica, perché a volte si parla come se queste persone venissero da un altro pianeta, invece no, sono persone in carne ed ossa che spesso purtroppo sfuggono a situazioni che rendono veramente la vita impossibile. Poi si proseguirà domani mattina, abbiamo tutta la giornata alle murate, la mattina dedicata interamente alle scuole superiori, con dei laboratori organizzati dai ragazzi stessi, perché è un progetto che va avanti da oltre un anno. In pomeriggio ci sarà uno swap party e un escape room a tema cibo, per cui abbiamo messo veramente tutto insieme, e soprattutto il pomeriggio lo spazio che abbiamo riservato alle associazioni, perché anche le associazioni possono fare qualcosa e spesso stanno già facendo tanto per favorire o per comunque governare il fenomeno che è ormai in corso, è inevitabile, che è quello della transizione ecologica.
Ecco, il festival è alla terza edizione, ci può dare anche un polso di quella che è l'evoluzione del dibattito su queste tematiche. Certo è che la consapevolezza dei cittadini è aumentata, forse manca l'adeguatezza e la formazione in termini di strumenti e di politiche per quanto riguarda appunto l'accompagnamento e la messa a terra di strumenti che possano poi davvero affrontare tutti i vari aspetti di questa evoluzione, di questa involuzione, comunque di una sfida alla quale non possiamo sottrarci.
Sì, in effetti c'è tanta confusione e anche tanta lentezza da parte della politica spesso, per cui infatti il sabato 19, tra due giorni, avremo proprio una giornata alla Biblioteca dell'Oblate con 5 conferenze una dopo l'altra, dove si parlerà di tutti questi temi, a partire da quelli più controversi, senza sfuggire al dibattito. La prima, ad esempio, è quella che aveva un titolo, che è necessario ricoprire i campi di pannelli solari e crinali di paleoliche. Quindi affronteremo con Nicola Armaroli, che è un dirigente di ricerca e CNR, quello che è proprio il tema dell'energia, di che cosa serve per spostarsi da un mondo completamente basato sul fossile a uno completamente sulle rinnovabili. Dove siamo, dove dovremmo andare e cosa ci manca. Poi parleremo ad esempio di città a 30 all'ora, parleremo di vari tra nord e sud del mondo, parliamo addirittura del ruolo delle donne, che è una cosa che è stata molto trascurata, ma in una società diseguale è evidente che non potrà esserci una transizione ecologica. Dobbiamo arrivare verso una situazione in cui desideriamo arrivare, in cui si starà sicuramente meglio. E infine chiuderemo parlando di cibo, dove abbiamo invitato Lucio Cavazzoni, che è uno dei pionieri del biologico in Italia, e un biologo che si chiama Giacomo Moro Mauretto, conosciuto anche per il suo canale su YouTube, che è Entropy for Life. Quindi parleremo veramente di tutto, dall'energia, mobilità, di vari di genere e nord e sud del mondo, e addirittura cibo.
Ecco, a questo proposito, siccome poi ci collegheremo con la Casa del Popolo di Grassina per un'iniziativa proprio sui nuovi OGM, come verrà affrontato il tema?
Questo tema è, diciamo, questa conferenza è moderata anche dalla dottoressa Giulia Torre, che è una assegnista di ricerca presso l'Università di Firenze, quindi verrà affrontato proprio dal tema di capire e rendere fruibile a tutte le persone. Non è un aspetto legato ai tecnici dell'ambiente, proprio a capire di cosa si sta parlando e quali sono le conseguenze, le possibili implicazioni per la vita nostra di tutti i giorni, per cui abbiamo cercato di dare un taglio sì serio e professionale, ma che sia alla portata di tutti, perché la transizione ecologica è un fenomeno che riguarda tutti e non deve essere solo un qualcosa di limitato agli esperti.
Vogliamo ricordare il riferimento, il sito, per avere insomma cognizione di tutto il programma articolato e vario che ci sarà da oggi, da stasera fino al 20 ottobre a Firenze?
Sì, sul sito ilvillaggiodeipopoli.it si trova il programma completo, addirittura con tutti gli eventi off, cioè tutti gli eventi in giro per la città di domenica 20, dove ci abbiamo passeggiate, degustazioni, gite in bici, addirittura laboratori per ragazzi anche basati sui Lego, per cui si può fare formazione e informazione anche divertendosi. E alla fine chiuderemo con un'altra proiezione di un film che si chiama Until the End of the World, che parla appunto del tema del cibo, in particolare del pesce, e chiuderemo con l'ultima proiezione al parco, lì al Parco delle Cascine.
Grazie a Marco Catellacci, coordinatore del Festival della Transizione Ecologica, per essere stato con noi.
In the air, something on the TV that really isn't there. Here comes a hurricane, category 5, brand new virus eating us alive. Don't talk about a meltdown, I don't wanna hear. Just add it to the things I gotta fear. Dancing in a graveyard in broken high heels, spinning round in circles like a Ferris wheel. Fools and politicians don't believe it's real.
Minuti, siete Newsline, ultimo approfondimento di questa mattina, lo abbiamo anticipato, nuovi OGM e perché fermarli, a partire da un'iniziativa che si svolgerà a Grassina. Noi salutiamo Amanda, consigliera della Casa del Popolo di Grassina, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
E grazie Amanda, grazie perché ti sappiamo influenzata ma nonostante tutto resistente, presente per sottolineare e condividere questa iniziativa che è multiforme, possiamo dire. Parte da un mercatino organizzato dalla Casa del Popolo di Grassina con genuino clandestino dell'area fiorentina, si terrà il 19 dalle 15 alle 20 e nell'ambito di questo verrà anche sostenuto e promosso, si cercherà di coinvolgere la cittadinanza innanzitutto sulla costituzione di un GAS, un gruppo di acquisto solidale.
Sì, che però non intende essere semplicemente un modo di approvvigionarsi del cibo riflettendo e orientandosi e tenendosi più lontani possibile dalle tossine dell'agroindustria e del cibo processato che sta devastando corpi e ambiente. È più che altro un'opportunità, un'idea di iniziare a intessere comunità attraverso il tema del cibo, attraverso la presenza di persone che fanno i contadini in una maniera etica e moderna, ecco, tra virgolette, nel senso che non si tratta di nostalgie o non si tratta comunque di nuove tecnologie avanzatissime, si tratta di e tentare di trovare la sopravvivenza attraverso dei cibi sani di prossimità, e quindi comunque rivolgersi alle nostre campagne e ai nostri territori per alimentarsi, e di contro ritrovare anche quel sapere e quel modo di aggregarsi, e quella libertà, insomma, anche di scelta di cui le comunità hanno bisogno.
All'interno di questo pomeriggio anche la presentazione di Perché fermare i nuovi OGM, il libro di Stefano Mori e Francesco Panier, con quest'ultimo in presenza anche per un dibattito, un confronto.
Sì, certo, è un libro molto importante, anche perché è uno dei pochi testi che stanno girando su questo argomento, sul quale bisogna invece tenere l'attenzione molto alta e essere molto vigili a quanto sta accadendo. E appunto Francesco Panier verrà bene a raccontarci quali sono le insidie di queste nuove tecnologie genetiche che vengono applicate a determinati semi e che sono state sdoganate, e quindi esiste, insomma, la possibilità già di applicarle, e vi sono delle applicazioni già sul campo in Italia del Nord, e quindi, insomma, diffondere sia questo sapere, ma sia anche un po' recuperare la storia degli OGM, che ormai inizia ad essere anche lunga, e quindi anche per le nuove generazioni è importante sapere come ripetutamente la storia si ripete. E quindi è un interessante libro, perché sia dal punto scientifico ha un approccio, insomma, molto divulgativo, sia dal punto di vista storico, e dopodiché ha una conclusione, diciamo, più politica, legata alla militanza e alle azioni di contrasto che andranno fatte nei prossimi mesi, ecco.
Ecco, l'evento poi si concluderà anche con una parte musicale, una pericena a base di prodotti contadini, con la musica di Maurizio Piccioli, ma darà anche il via ad una campagna di sensibilizzazione e informazione.
Sì, diciamo che la campagna, anche grazie al contributo di Maurizio Piccioli, con cui abbiamo fatto un'estate di incontri, diciamo, in orario aperitivo, sempre per degustazioni contadine sul tema del cibo, va avanti un po' da quest'estate, ecco, questo tentativo di coinvolgere e di discutere con la comunità di Grassina, e quindi sì, finiremo comunque con appunto con questa nostra figura che ci accompagna musicalmente e come sempre anche comunque con una degustazione finale di prodotti contadini con un menù, ecco, un menù particolare di forniture di stagione di cose prodotte.
Occorre una prenotazione, appunto. Amanda, per dare un'informazione di servizio?
No, non occorre prenotazione, e abbiamo la possibilità di fare comunque l'iniziativa anche se piove, quindi saremo dentro, nel caso, dentro l'androne, dentro il corridoio, per cui saremo visibilissimi, e no, dopo mano a mano che il programma va avanti e l'ora si attarda, tireremo fuori.
E allora dalle 15 iniziativa aperta alla Casa del Popolo di Grassina, con tutte queste occasioni di approfondimento, confronto e condivisione. Grazie Amanda, consigliera della Casa del Popolo di Grassina, per essere stata con noi. Torna domattina sulle frequenze di Controradio nella sua fascia mattutina, con anche dalle 9 Gen Z, ospite nei nostri studi e su Controradio TV la sindaca di Firenze Sara Funaro, che risponderà ai giovani. Abbiamo raccolto testimonianze, spunti, domande per capire se Firenze è a misura di giovane o non lo è e dove si può migliorare. Tutto questo dalle 9 nell'ambito della newsline mattutina, dicevamo, mentre la versione serale dalle 18:35 oggi pomeriggio invece alle 12.
12.45 l'approfondimento di cronaca, uno sguardo al tempo in chiusura di Newsline. Si parla adesso di struttura temporalesca divisa in due. La struttura che ci occupa di più è molto organizzata e intensa, si è divisa in due, una viaggia verso l'Emilia e la Toscana, l'altra è ferma su Portofino e si sposterà verso Genova. Preoccupa dunque la risposta del suolo su un terreno ormai saturo, visto che in 30 giorni sono caduti 650 litri d'acqua per metro quadro. Questo Federico Grasso di Arpat, che sta monitorando la situazione del maltempo, in particolar modo per quanto riguarda la Liguria, dove stanno valutando un'eventuale variazione del grado di allerta da arancione a rossa per rischio idrogeologico. Aggiornamenti sul nostro sito ma anche nel GR di Popolare Network. Fra poco arriva Mirko Roppolo con l'ora di ricreazione, poi Benedetto Ferrara con Ad Ovest di Padalino. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona giornata.